Ed eccoci qui, a voi che sapete, buongiorno Giovanni Conti, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno Claudio Farinoni e ai nostri ascoltatori.
Oggi parliamo della lingua italiana. Italiano, una lingua musicale oppure una lingua della musica o per la musica? Insomma, i quesiti sono tanti attorno a questo tema, perché quando si parla di italiano si dice appunto frequentemente, no, che sia una lingua musicale. Se ne parla spesso, però il concetto di lingua musicale, insomma, noi ci domandiamo che cosa possa indicare esattamente una espressione legata all'intonazione caratteristica della nostra lingua, oppure ci sono delle cose di più? Tu cosa dici, Giovanni?
Beh, riflettendo sul tema per la puntata di oggi, è inevitabile pensare che l'aggettivo musicale si riferisce all'idea di lingua della musica, pensando alla lingua letteraria fiorentina, cioè ci riferiamo a Petrarca, ci riferiamo a Dante, insomma, poi tutte le evoluzioni che ci hanno portato a come si parla oggi. Pensiamo anche al linguaggio utilizzato nei libretti dei melodrammi,
certo,
sin dai tempi passati, cioè penso a Monteverdi per esempio, ma poi arriviamo fino ai giorni d'oggi con gli ultimi compositori d'opera. Però mi pare che oggi coloro che si dedicano alle grandi composizioni, anche teatrali, preferiscono andare in un'altra direzione. Dobbiamo capire perché, e intendo la lingua inglese, l'altra direzione.
Certo. Oggi cercheremo di farlo con due ospiti di alto profilo. Per la prima volta, peraltro, con noi, a voi che sapete. Il primo è Claudio Di Felice, direttore del Dipartimento di Lingua e Cultura Italiana e docente di italiano per la musica all'Università di Leiden in Olanda. Buongiorno Claudio Di Felice, ben trovato, voi che sapete. Grazie per essere con noi.
Grazie a voi per avermi chiamato e buongiorno agli ascoltatori, a voi tutti.
E il nostro secondo ospite è un docente italiano e etnografo alla Nottingham Trent University in Inghilterra, Gabriele Paleari, buongiorno.
Buongiorno Giovanni, Claudi e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, cominciamo a inquadrare questo discorso, no? Quindi si diceva, appunto, quando si parla di italiano, lingua musicale, che è un concetto che però, insomma, vorremmo capire bene, no? Quindi Claudio Di Felice, le chiedo gentilmente di così farci una panoramica generale su questa idea della lingua musicale. Che cos'è una lingua musicale? Quali caratteristiche deve avere una lingua per essere musicale, appunto?
Bene, questa non è una domanda facile da rispondere. In generale, quando noi parliamo di musicalità di una lingua, ci riferiamo a qualcosa che non è chiaro e non è rigoroso, cioè non abbiamo un'idea chiara a che cosa, a quali caratteristiche di una lingua ci stiamo riferendo. C'è chi pensa all'intonazione, chi pensa all'accento, chi pensa invece alle sillabe. In realtà è una combinazione di tutte queste caratteristiche, sia fonologiche sia prosodiche. Quando si parla di fonologia si parla proprio dei suoni, strettamente dei suoni che vengono usati in una determinata lingua. Quando si parla invece di prosodia si parla di caratteristiche che vanno al di sopra dei suoni, come sono appunto gli accenti, l'intonazione o il ritmo.
Certo.
Quindi parlare di musicalità significa considerare in realtà tutte queste caratteristiche che, diciamo, nella mente della persona comune, insomma, non sono chiare ovviamente, perché sono piuttosto complesse, ecco, da considerare. Se vuole posso andare avanti, insomma, a spiegare i singoli aspetti.
Ma certamente, vada professore, siamo qui per questo.
Va bene. Per quanto riguarda, diciamo, i suoni della lingua italiana, ecco, che cosa si può osservare? Si può osservare una caratteristica, come dire, macroscopica, che è chiara anche al parlante comune e anche a quello straniero, anzi direi soprattutto a quello straniero, il fatto che le sillabe italiane nella maggioranza dei casi terminano per vocale.
Vocale, certo.
In particolar modo alla fine delle parole. La caratteristica precipua, principale della lingua italiana è che le parole terminano per vocale. E questo contribuisce molto a dare una idea di sonorità gradevole, ecco, all'orecchio straniero e ovviamente poi anche a quello italiano. E questa ha una, come dire, c'è sopra questo aspetto una riflessione storica che dura da secoli, e voi avete prima citato Petrarca, Dante, già loro, questi grandi poeti che hanno fatto la storia della letteratura italiana, hanno impostato, diciamo, le caratteristiche dell'italiano, caratteristiche mutuate dal fiorentino, le hanno impostate riflettendo su questi aspetti. E vorrei qui buttare un ricordo sulle rime petrose di Dante. Dante che rifuggiva dai suoni tr, r, z, z, r, che sono appunto sgradevoli, risultavano sgradevoli già a Dante nel Medioevo. E questi giudizi così, come dire, espressi da questi personaggi così importanti, hanno poi influenzato tutta la tradizione poetica successiva. E quindi anche la musica, anche la canzone, accennavate il melodramma, che è stato pesantemente influenzato dal punto di vista linguistico dalla tradizione petrarchesca e tassiana di Tasso. Questo è un aspetto, quindi si può dire, insomma, che le sillabe italiane suonano bene, ecco, genericamente possiamo dire questo. C'è la possibilità ovviamente di avere anche sillabe che terminano per consonante, e in quel caso le vocali sono brevi, ma genericamente abbiamo delle vocali lunghe, e queste vocali lunghe vengono, ripeto, percepite in maniera positiva dall'orecchio straniero. Questo è un aspetto fonologico fondamentale che rende gradevole la lingua italiana, quindi certo, musicale.
Certo.
Poi ci sono altri aspetti come l'intonazione, e l'intonazione invece riguarda sia la sillaba ma anche la frase. Quando parliamo di intonazione ascendente, discendente, piana, ci riferiamo a, per fare un esempio, come dire, per farlo capire un po' a tutti,
sì,
la differenza che c'è tra una frase affermativa e una frase interrogativa.
Interrogativa, certo. Certo.
No, quindi se io dico stai bene, è un'affermazione, quindi una constatazione, io credo che tu stai bene, oppure stai bene,
certo,
quindi c'è un'intonazione che sale alla fine della frase e ha un significato completamente diverso, quindi c'è una parte espressiva ma c'è anche una parte significativa, semantica, che viene coinvolta. Ecco, questo è un altro aspetto, per esempio, che viene considerato sempre, appunto, relativamente alla lingua italiana.
Certo, professor De Felice ci ha dato un quadro veramente interessante per cominciare. Lasciamoci cullare per un attimo da una parte del Don Giovanni di Mozart, e dopo riprendiamo il discorso. Ci daremo la mano, naturalmente, dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, nella pregevole lettura di Theodor Currenzis, che è un vero e proprio geniaccio dei nostri tempi, no, Giovanni? Insomma, il discorso si fa molto interessante quando parliamo della lingua italiana.
Direi proprio di sì. Parlavamo prima, appunto, di che cosa rende l'italiano così adatto al canto. Io credo che Gabriele Paleari, con la sua esperienza anche di etnografo, possa darci qualche elemento in più di riflessione, soprattutto pensando anche alle differenze con altre lingue di matrice latina. Sto pensando al francese, che quando io lo sento pronunciare rimango incantato, quando lo sento cantare fuggo. Gabriele Paleari.
Grazie Giovanni. Allora, la prima cosa che ho avvertito quando iniziai a insegnare più di 25 anni fa era la necessità di, se vogliamo, eliminare i miti dall'insegnamento, perché ovviamente quando ci si approccia all'apprendere una lingua, ovviamente si è bombardati dal linguaggio del marketing. E vi prendo una frase da un libro: per vendere l'italiano si dice Italian is a musical language, beautiful to hear and speak. E dico, benissimo, ma come la mettiamo con le parolacce? E allora io ho provato ad approfondire questo aspetto, chiedo sempre a studenti e studentesse potenziali le ragioni per cui studiano l'italiano. Il mio tipo di pubblico è principalmente anglofono, ma non esclusivamente, e soprattutto tra gli studenti e le studentesse, diciamo, di ambito della cosiddetta anglosfera, come viene chiamata qui, ecco, c'è questa idea che l'italiano abbia appunto questa bellezza intrinseca, no? Che però non viene mai spiegata, perché anche stavo proprio consultando alcuni manuali, si dice è una lingua musicale, però dice in che senso? Ecco, e Giovanni diceva appunto, quando sente il francese vuole scappare, mentre quando lo sente parlare si innamora, non so se era questa la questione.
Esattamente.
Ora, ecco, ecco, qui c'è un problema, secondo me, dal punto di vista, diciamo, dell'etnografia comunque, è che per secoli siamo stati influenzati da delle teorie che non hanno nulla a che fare, se vogliamo, con la riflessione che ci ha portato prima Claudio Di Felice, cioè su quelle che sono le caratteristiche prettamente linguistiche di un suono, per esempio, ma siamo influenzati da teorie nazionaliste, e siamo ovviamente in balia di queste teorie ormai da 200 anni, che vedono contrapposti gruppi di pensatori, di pensatrici, dobbiamo dire, che dicono questa lingua è più adatta, questa lingua è meno adatta. Ora, non entro nell'ambito operistico perché non sono un tecnico, però il nostro modo di percepire una lingua è basato spesso su queste ideologie che oggi, col nazionalismo che va ancora in voga, ovviamente ritornano, quindi non sono mai sparite. Morale, arriviamo a considerazioni di questo genere. Se guardiamo in passato, per contrastare, diciamo, il dominio dell'italiano a livello operistico, si diceva che era una lingua molle, effeminata e puerile. Ecco, questo veniva da parte francese, ovviamente, soprattutto. Quindi vedete che il contrasto, c'erano delle forti tensioni che erano alimentate proprio dalla nascita delle teorie della nazione, intendiamoci, dalla teoria della nazione, e non dal risveglio, come viene. E quindi siamo in balia di queste teorie. Infatti qualcuno, Ilaria Bonomi, fa notare, per esempio, che ha dedicato diversi libri a questo tema, il docile idioma è uno di questi, l'italiano lingua per la musica, no? Sì. E dice che potrebbe essere ozioso parlare sulla minore o maggiore appropriatezza di una lingua alla musica. Perché? Perché ovviamente è tutto legato a una considerazione di dire la mia lingua, il mio paese, è più importante del tuo. E c'è un secondo, e poi chiudo, c'è un secondo aspetto qui però che noi dimentichiamo che la lingua non appartiene a nessuno, cioè noi non possediamo una lingua, quindi noi vogliamo essere i possessori di una lingua, e quindi, in quanto la riteniamo nostra, esprimiamo l'opinione che la nostra lingua è superiore a quella degli altri. Quindi questo è un po' il mio modo di vedere. Quando però gli studenti e le studentesse mi chiedono l'italiano è una lingua musicale, dico, a me sembra una mitragliatrice la mia risposta. Perché? Perché appunto non c'è, come nelle lingue tonali, per esempio, questa variazione enorme. Ecco, a Claudio Di Felice faceva l'esempio su stai bene e stai bene. Bene, se noi prendiamo molti parlanti italofoni, è difficile capire se stiano facendo una domanda o se stiano facendo un'affermazione.
Esatto, certo, sì, è vero.
Chiedo scusa di essere dilungato.
No, è molto interessante questa cosa della mitragliatrice.
Nessuno sa cantare, sono come un uccellino, senti il trillo, stanno a sentire queste note così basse che so fare, poi vado su. Brava, brava, come sono brava, brava, certo se qualcuno vuole proprio pignolare, forse qualche cosa non so fare, ma sicuramente sì, non può essere che una cosa che non ha nessun valore, se vogliamo ricordare come me, nessuno sa cantare, sono come un uccellino, senti il trillo, vedi, ricordate quelle note così basse che so fare, poi vado su. respirare tutto il tempo che io tengo questo mio. Brava, brava, come sono brava, brava, sono tanto brava, sono brava, sono tanto brava, faccio così tutto con la voce, sembra un usignolo, sì, ma però mi sentirei un poco più tranquilla se potessi questa sera farmi dire che sono brava, sì, ma che dirlo siate voi. Sentite questo povero mio cuore che fa brava, 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 brava.
Giovanni, parlavamo di mitragliatrice, no? Questa era naturalmente Mina. Eh sì, è proprio brava, è proprio brava. E si diceva, no, di chissà uno studente straniero alle prese con l'ascolto e la traduzione.
Questa,
no?
Canzone, darlo come compito, ascolta questa canzone e traduci. Secondo me sposerebbe immediatamente l'idea di Gabriele Paleari. Professor Di Felice, tornando alle sue considerazioni. L'italiano in qualche modo però, nonostante la disamina che lei ha fatto, ha avuto un fortissimo impatto, direi in maniera trasversale, in Europa e poi di conseguenza anche oltreoceano. Tant'è, e lo sappiamo tutti, è quasi una banalità, certe terminologie all'interno della musica sono sopravvissute, si sono imposte, sono sopravvissute in italiano, alcune indicazioni di carattere interpretativo sono rimaste ancora in italiano, adagio, piano e cose di questo tipo, nonostante l'imporsi della lingua inglese o di altre lingue. Questo lei, questo come dire, resistere oltre ogni ragionevole dubbio, a cosa lo attribuisce?
Beh, guardi, rispondere anche a questa domanda non è particolarmente facile, cioè ci sono una serie di aspetti da considerare. È vero che l'italiano resiste appunto in determinati ambiti musicali, cioè generi musicali che avete già menzionato, cioè quindi il melodramma, l'opera in particolar modo. Ed è vero che la terminologia è in gran parte italiana, con delle sacche di resistenza in determinate nazioni, come appunto la Francia, dove ovviamente, insomma, per ovvie ragioni, mi voglio riallacciare ovviamente al discorso fatto da Paleari riguardo ai nazionalismi, no? Stiamo parlando di una nazione fortemente nazionalistica che ha sviluppato anche una, lo vediamo anche dal punto di vista linguistico, no? Riguardo questo specifico aspetto, cioè ha elaborato una serie di terminologie alternative a quella italiana, per esempio, da affiancare a quella italiana. E stiamo parlando sempre dell'ambito operistico, certo. Sicché non so, octave invece di ottava, o tutti, anche molti degli strumenti musicali, insomma. Va bene, questo è un aspetto da considerare, cioè l'italiano in qualche parte del mondo cede il passo alle lingue nazionali, anche in questo ambito specifico. Perché l'italiano ha primeggiato in questo campo? E semplicemente ce lo dice la storia, la Camerata dei Bardi è nata a Firenze, siamo alla fine del 1500 e stiamo parlando quindi di un primato assoluto, cioè voglio dire degli intellettuali italiani, in questo caso fiorentini, che discutevano sul rapporto tra la musica e la poesia e come rendere appunto il volgare fiorentino in musica, sulla falsariga delle tragedie greche che si pensavano fossero interamente cantate e invece non lo erano. Però questi furono dei discorsi che furono intavolati da personaggi come Vincenzo Galilei, padre di Galileo Galilei, che scrisse un trattato al riguardo e che rifletteva sul fatto che i sonetti di Petrarca, per esempio, erano stati musicati in passato e che quindi venivano anche cantati. E quindi il rapporto tra la poesia e in genere la letteratura italiana con la musica è un rapporto quasi inscindibile. Ora, sì, c'è stata una grande diffusione del melodramma, i secoli fortunati sono stati il 600 e il 700, guarda caso in un momento in cui l'italiano, il prestigio della lingua italiana stava proprio crollando per via appunto delle spinte nazionalistiche francesi che avevano imposto il francese a livello europeo come lingua della razionalità, la lingua adatta alla comunicazione italiana, e relegando quindi l'italiano, formulando dei bei pregiudizi nei confronti dell'italiano, tipo quelli che aveva detto prima appunto Paleari. Quindi l'italiano sì è buono per la musica, ma sostanzialmente non è buono per fare altro. Uh-huh. E da lì poi ci furono, va bene, tante altre evoluzioni e discussioni che portarono l'italiano ad aggiornarsi e ad utilizzare anche terminologia straniera all'interno appunto di ambito musicale. Certo. Che cosa succede oggi? Oggi l'italiano, insomma, mantiene le sue posizioni, questo bisogna dirlo, perché le statistiche che sono state, io posso citare uno studio fatto da Tifone Giovanardi nel 2012, una inchiesta a livello mondiale è stata condotta dalle Dante Alighieri, spero che insomma, gli ascoltatori conoscano. Certo. Queste associazioni che hanno appunto intervistato i propri apprendenti, i propri studenti, chiedendo: ma perché studiate l'italiano? Ebbene, l'italiano risulta essere la lingua al quarto posto, posizionarsi al quarto posto nel mondo come lingua più studiata. Questo non significa che venga parlata, che è un altro paio di maniche, però indica un chiaro interesse verso appunto l'italiano per una serie di valori che l'italiano porta con sé, che sono prettamente culturali, e sono significativi perché l'italiano non è una lingua coloniale come lo è stato il francese o l'inglese o lo spagnolo. Quindi questo è un aspetto da poter indicare. Potrei citare per esempio uno studio di Turchetta del 2005 che prende in considerazione praticamente le rappresentazioni fatte nei principali teatri mondiali e che dicono che circa il 40% delle rappresentazioni sono appunto italiane ancora oggi, quindi l'interesse verso l'opera italiana, espressa in lingua italiana, è ancora particolarmente alto. Quindi bisogna dire che a livello intellettuale c'è ancora un grande interesse. Non sappiamo quanto le persone, quanto il pubblico effettivamente capisca i libretti, però insomma intuiamo che c'è un alto livello di comprensione.
Certo.
O passo da Gerusalemme, e a solo un miglio dalla luna, sotto un cielo di milioni di stelle, ho cuore perso in un pianeta lontano, che gira intorno e cade giù, con archi di tristezza, io muoio per te. Muoio per te. E se il mio regno diventa sabbia e cade in fondo al mare, io muoio per te. Muoio per te. E dalle fonde oscure valli, canzone antiche di tristezza, ma ogni passo io pensavo a te.
Allora, un brevissimo ascolto perché vogliamo lasciare ancora un po' di spazio ai nostri ospiti, perché il discorso è veramente interessante, no? Giovanni, vedo che sei perplesso su questo ascolto, eh?
Leggermente perplesso.
Leggermente perplesso, spiego tutto. Allora, questo è Sting che canta questa canzone,
oh,
no?
Oh mio Dio.
È quasi irriconoscibile perché, insomma, sta cantando in italiano e sembra quasi disgiunto, no? Questa è un po' l'impressione dal significato del testo stesso. Sembra come se lui non capisse che cosa in realtà stia dicendo e faccia solo luogo al suono della musica, no? È premessa tutta la mia adorazione per il genio di Sting, però questo mi sembra un esempio interessante per, in 3-4 minuti che abbiamo ancora, fare questo raffronto, no? tra la lingua inglese, che insomma noi da ragazzini usavamo il finto inglese per comporre le canzoni, no?
Beh, da addetto ai lavori ti posso dire che questa cosa accade quotidianamente nei conservatori e anche nei teatri con i cantanti, per esempio coreani, che cantano benissimo ma non sanno assolutamente
cosa stanno dicendo. Cantando. Gabriele Pareari, qual è la tua impressione, la sua impressione dopo aver ascoltato questo, la voce di Sting che canta in italiano?
Interessante, mi viene in mente il film Amadeus 40 anni fa, giusto?
Certo,
1984, a un certo punto ci sono due scene che vorrei per riproporre Sting, forse per dirla come l'imperatore, e disse a Mozart cosa c'era che non andava nella sua musica, diceva too many notes, troppe note, e forse nel caso di Sting ci sono o troppe note o ci sono troppe parole, c'è qualcosa che veramente non funziona. E l'altro è sempre, prendendo tre lingue in considerazione, se noi prendiamo quel film che è sicuramente dal punto di vista artistico è ancora tuttora un grande classico, a un certo punto c'è una scena in cui tra Salieri e Mozart ci sono scintille sull'idea di Mozart di proporre il Zauberflöte in lingua tedesca.
Sì.
E non solo tra lui, tra tutta la corte, se vogliamo, se ben ricordo. Ecco, perché l'idea di proporre un'opera in lingua tedesca ovviamente veniva vista come un orrore ecco, a quei tempi. Perché mi ricordo, se non magari Giovanni si ricorda più di me, a un certo punto, se non erro, Mozart chiude diciamo la discussione dicendo sì, l'italiano è vabbè, la lingua dell'amore, eccetera, facendo il verso a Salieri. Sì. Quindi dicendo, vabbè, pensate ad amarvi, però ecco, alla musica ci penso io, questa è la sostanza. Ecco. Quindi inglese, tedesco, italiano, non lo so, io non sono un musicista. Secondo me dobbiamo stare attenti a non mettere troppo coinvolgimento emotivo nel giudicare una lingua dal punto di vista, diciamo, estetico, perché altrimenti finiamo per compromettere i risultati.
Certo,
forse, poi... e per chiudo, dovremmo guardare al fatto che non tutte diciamo, le parole probabilmente sono adatte ecco, a un certo tipo di musica.
Certo. Il discorso è affascinante e interessante. Non dobbiamo dimenticare che non solo la lingua parlata viene percepita diversamente nei luoghi del mondo, ma anche la musica stessa, evidentemente. Il concetto di musica forse non andrebbe trattato al singolare, ma andrebbe trattato al plurale, no? Perché ogni luogo del mondo e ogni popolo del mondo percepisce la musica e la vive in maniera totalmente diversa, no? Anche come ruolo sociale, non solamente nei contenuti stessi della musica. Bene, insomma, siamo al termine. Ogni volta che noi, Giovanni, concludiamo una puntata di Voi che Sapete, diciamo la stessa cosa. È un peccato chiudere qua.
Sì. Ma ci torneremo, anche perché ci sono alcuni aspetti che mi piacerebbe, un po', forse un po' particolari, ma mi piacerebbe sviluppare, cioè il professor Di Felice prima faceva riferimento alle lingue coloniali e alle lingue non coloniali, ma c'è anche una differenza, forse si possono cogliere in rapporto alla musica, delle lingue, della stessa lingua prima del colonialismo e il post-colonialismo, per esempio l'inglese o il francese. Mi piacerebbe proprio approfondire questo discorso in rapporto alla musica.
Bene, allora magari ad aprile una seconda puntata sulla lingua italiana, perché se ne potrebbero fare decine, no, evidentemente. Ma dobbiamo chiudere qua, purtroppo, quindi grazie davvero per essere stati con noi a Claudio De Felice, direttore del Dipartimento di Lingua e Cultura Italiana, docente di italiano per la musica all'Università di Leiden. Grazie.
E grazie naturalmente a Gabriele Paleari, che lo pensiamo lassù, impegnato a Nottingham, all'università in Inghilterra, e speriamo di incontrarvi entrambi presto, quando avete idea di tornare alle nostre latitudini. Buona giornata a tutti.
Grazie, vi aspettiamo. Grazie a voi.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole.
Parlarti come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
Radio Televisione Svizzera. Rete 2.